Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti, benvenuti alla 17ª puntata della 6ª stagione di March Madness, un podcast che ha ricevuto una telefonata da Austin per sapere la nostra disponibilità ad allenare Texas. Abbiamo mandato il Fanti in avanscoperta, un posto nel coaching staff ci sarà per tutti, in primis io sarei la mascotte. Manuel Follis, te saresti il guru santone che sei dal fianco del Fante, ciao.
Buongiorno, yep a tutti, no ma non sono degno. Fante è perfetto per Texas, è incazzoso e quindi sarebbe in piena continuità col precedente allenatore che è Chris Burke, che ricordiamolo per chi si è distratto, è stato esonerato per motivi extra cestistici dai Longhorns, quindi Texas è senza allenatore, in questo momento allenerà l'assistente, quindi è ad interim l'assistente allenatore, per l'anno prossimo chissà, in teoria è uno dei college più ricchi degli Stati Uniti, è un college prestigioso in generale, è un'università prestigiosa, quindi probabilmente a meno che alla fine di quest'anno l'assistente di cui mi sfugge il nome, ma adesso mi aiuterai.
Rodney Harry.
Esatto, a meno che Harry non si dimostri un allenatore molto superiore a quello che ci si aspettava, probabilmente poi ci sarà la scelta di un grande nome, è un college di grido, quindi... È anche un college di quelli che gli allenatori hanno voglia di andare ad allenare, con una squadra di quelle che fa gola. Però parliamo anche adesso, lasciando stare il nuovo lavoro del Fanti, che è perfetto, passiamo anche al basket giocato.
Passiamo al basket giocato perché veniamo da una notte intensa con diversi risultati a sorpresa, tra virgolette, per il modo in cui sono arrivati, perché abbiamo Kansas che per la terza volta nelle ultime quattro partite si salva e continua la sua corsa da imbattuta in Big 12. Tennessee si conferma una squadra da top 5, visto che è entrata in top 5 nella giornata di lunedì. Kansas State continua la sua magica corsa ormai alle porte della top 10 con una vittoria in casa contro Oklahoma State. Virginia vince quello che doveva essere praticamente lo scontro dell'ACC contro North Carolina, mentre un po' tutte e due in queste prime battute sono un po' afflosciate, ma i due risultati più importanti sono Iowa State che tritura Texas Tech, che ad inizio anno e comunque nel conference schedule ha avuto una buona stagione, salvo poi diciamo rivelarsi in Big 12 come una squadra inesperta e prendere circa 35 punti in faccia da una Iowa State sempre più convincente nonostante sempre tanti cambiamenti in estate. E l'altro grande risultato sorprendente è Kentucky che perde in casa contro quella che per tutta la stagione è stata la peggiore squadra della SEC, ovvero South Carolina. Come diceva Manu in prepuntata, mancavano Toppin e Cason Wallace, però diciamo da Kentucky ci aspettavamo ben altro, ma noi parleremo di tutto questo partendo da una domanda: perché è cambiata di nuovo la numero 1? Settimana scorsa avevamo parlato di Purdue che perdeva nuovamente contro Rutgers, e la nuova numero 1 che l'AP poll ha deciso è stata Houston, premiata per pochissimi punti su Kansas, mi sembra che lo scarto sia tipo di 15-16 punti. UConn e Arizona avevano perso in settimana, quindi avevano di fatto lasciato andare la loro opportunità per la numero 1. La SEC ha due candidati piuttosto forti come Tennessee e Alabama, UCLA sta rullando la Pac-12, quindi Manu, questo enorme marasma, concordi con Houston? Vedi che nelle prossime settimane magari emergere le due della SEC, visto gli avversari che hanno? Kansas, nonostante, come dicevi te, il sempre arbitraggio abbastanza rivedibile, il secondo tempo di stanotte è stato ai limiti dell'imbarazzante. Kansas non ha segnato per 13 minuti e nonostante questo segnava perché andava ad ogni possesso nella lunetta. E quindi, Manu, chi vedi emergere nelle prossime settimane come la numero uno della nazione?
In realtà vedo rimanerci Houston perché ricordiamo che la American Athletic Conference, che è la conference in cui gioca Houston, non è così combattuta come quelle che citiamo spesso, quindi la Big 12, la SEC, la ACC, sono tutte la Big Ten, sono tutte conference in cui anche la partita, anche quando vai a giocare a, ne dico una che per anni è stata una squadra materasso e non lo è più, ma anche quando vai a giocare a Nebraska, che peraltro stanotte ha preso una ripassata da Illinois, però diciamo, non lo fai, non puoi distrarti. In AAC, quindi in American Athletic Conference, un po' più di distrazione te la puoi permettere. Le squadre non sono tutte fortissime, nel senso che in questo momento al secondo posto c'è Temple. Dopo Houston ci sarebbe Memphis, che però ha già perso una partita in stagione, intendo in conference, e l'ha persa contro Tulane, che è un'altra squadra non fortissima. Come dire, non è una conference in cui sembra che Houston possa essere troppo impensierita. Per questo credo che Houston ce la porteremo avanti per un bel po', anche perché Houston comunque si merita, è una squadra bella tosta. L'ho rivista in settimana contro Cincinnati. Diciamo che quello che sta funzionando adesso per Houston è che Jairus Walker, che è un prospetto che i nostri ascoltatori, quelli che amano l'NBA, devono tenere a mente perché è un prospetto NBA, ha alzato il livello di gioco. È davvero un giocatore molto interessante perché è molto fisico. È un giocatore che ricordiamo è alto 2,05 m, 2,06 m. Ha un tiro che si sente fluido, che non prende spesso, ma che prende con confidenza quando lo fa da tre, che sta entrando. E insomma, Houston è una squadra veramente che alla lunga ti tritura. È molto difficile uscire indenni, quindi credo che ci terremo Houston come numero uno. Se dovessi scegliere oggi la mia candidata a diciamo contender, visto che Purdue in Big Ten è fortissima, ma la Big Ten è tosta, forse andrei con Tennessee, che mi sembra quella. Visti i risultati anche recenti, visto il risultato della notte di Kentucky, quella che forse avrà più continuità nella SEC.
Rick Barnes se la sghignazza, sì, concordo con te, ci potrebbe essere un po' l'effetto Gonzaga con Houston, visto che nelle prime quattro partite ha triturato Tulsa, ha battuto sonoramente SMU e anche Cincinnati in settimana, come hai detto te, e non sembra avere troppe rivali in questa conference. Ricordiamo, l'anno prossimo poi Houston andrà a rimpolpare la Big 12 per una conference che diventerà ancora più forte, e quindi il gancio Big 12 Houston ce lo regala, perché nella notte abbiamo detto due sono i grandi risultati delle due squadre che poi si affronteranno sabato, perché Kansas la sfanga nuovamente in casa contro Oklahoma. Oklahoma era più 10 a 5 minuti dalla fine, dopo non aver praticamente fatto segnare un singolo canestro a Kansas per tutta la seconda frazione. Ma poi questo va dato atto ai Jayhawks. Hanno una forza, una resistenza mentale, una capacità di girare le partite che ormai si portano avanti sin dalla finale dello scorso anno. Coach Porter Moser, il coach di Oklahoma, aveva letteralmente preparato la partita togliendo soluzione a Grady Dick e a Wilson, e Kansas è riuscito a vincerla con l'esplosione, ormai definitiva consacrazione, di KJ Adams, che ha fatto una partita incredibile. E l'altra partita della notte è Iowa State, che appunto tritura in casa Texas Tech. Queste due squadre si affronteranno poi sabato in casa di Kansas nello scontro diretto per la testa della Big 12. Quindi, Manu, come ci arrivano queste due squadre? Cosa è successo stanotte? Come le vedi?
Beh, allora, Kansas, insisto che l'avevo già detto forse nella puntata scorsa, vince ma non convince. Questa notte ha sicuramente negli ultimi 10 minuti di partita, 5 minuti di partita, fatto vedere che quando vuole Kansas sa difendere e come, e la difesa è una grande componente del college basket, lo ricordiamo, che quindi può aiutare. Però onestamente il gioco di Kansas l'ho trovato troppo legato agli uno contro uno, spalle a canestro di Grady Dick, di soprattutto Jalen Wilson. Se vogliamo la notizia, nel finale, cioè, Harris ha preso una tripla che non ha neanche toccato il ferro. Kansas è stata questa notte baciata anche dalla percentuale al tiro da Oklahoma, che ha tirato malissimo da tre. La notizia è che KJ Adams, che ha chiuso tra l'altro il contropiede in schiacciata, che è quello che forse proprio ha portato forse a meno uno, meno due Kansas, è quello che ha proprio cambiato l'inerzia della partita. Rientro difensivo di Oklahoma pessimo, Oklahoma che aveva difeso molto bene fino a quel momento, però era proprio cambiato in quel momento, era cambiata l'inerzia, il mood della partita. KJ Adams è forse la notizia delle ultime settimane da parte per Kansas, notizia positiva. Insisto che Kansas secondo me vince, ma non convince. Sarebbe una squadra che mi fa un po' paura se vista in gara secca al torneo, perché mi sembra una squadra che ogni volta deve fare qualcosa in più per acciuffare la partita. Dopodiché è vero, come dici, che probabilmente avendo un nucleo di giocatori esperto, poi non si perde d'animo, non la butta via. Se vogliamo fare un parallelo, nella notte anche North Carolina è stata in vantaggio contro Virginia per 30 minuti di gara. Dopodiché, quando l'ha persa, non è proprio più riuscita ad acciuffarla. Se vuoi, facciamo dopo un capitolo North Carolina, perché anche qui c'è da segnalare che ha perso Armando Beckett, si è girato la caviglia subito, quindi ha giocato tutta la partita senza Beckett, che è un fattore sicuramente per North Carolina e che attorno a cui tra l'altro ruota molto del gioco di North Carolina. Si è fatto male alla caviglia, Hubert Davis ha detto che non sa quando, ma questo magari ne parliamo dopo, che non sa quando tornerà. Ma questo per dire che North Carolina invece è una grande che non è riuscita a riacciuffarla quella partita una volta che Virginia si è fatta sotto. Kansas ha molto le caratteristiche della grande squadra che sa come gestire i finali punto a punto. Fino adesso l'ha dimostrato.
L'ha dimostrato anche perché lì è 15-1 e praticamente tutte le vittorie che ha fatto sono stati blowout o sudatissime all'ultimo, trovando davvero risorse infinite. E quindi sabato se la vedrà con Iowa State, che è una delle migliori difese della nazione. Iowa State che ha perso alla fine solamente con Connecticut, e quando Iowa sembrava ancora una squadra forte, è letteralmente la squadra che forza più palle perse in tutta la nazione, e anche lei ha una profondità di armi non dico infinita, però abbastanza notevole, perché c'è una partita in cui Gabe Colshore, come stanotte, impazzisce e ne metti 25. C'è Caleb Grill che quando ha la mano calda è praticamente quasi instoppabile. Jaren Holmes è il grande leader di questa squadra, e piano piano stanno crescendo anche il centro Osunni, o anche il freshman Tamin Limpsey, che è il playmaker praticamente di questa squadra insieme a Jaren Holmes, e Iowa State si fa sempre più solida grazie alla sua difesa. Alla fine ha triturato Oklahoma, è andata in trasferta a vincere ha triturato Baylor, è andata in trasferta a vincere ad Oklahoma e a TCU, e ora diciamo va dove tutte le squadre della Big 12 devono consacrarsi, ovvero all'Allen Fieldhouse, in una partita che non è per niente scontata, come dicevamo. Manu, qua secondo te chi vince è in casa di Kansas?
Vince Kansas, perché secondo me Kansas questa partita non la prende sotto gamba. Cioè Kansas secondo me sa che una vittoria all'Allen Fieldhouse contro la squadra imbattuta in conference sancisce un ranking, sancisce un primato, e secondo me queste partite sia coach Bill Self sia Kansas non le perdono. Iowa State però, vorrei spezzare una lancia per coach Holzerberger, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro da quando è andata, ha confermato di essere un grandissimo coach, ha fatto un ottimo lavoro fin dal primo giorno ad Iowa State, e Iowa State è proprio quel tipo di squadra, ne abbiamo parlato, è una squadra alla Virginia, alla Tennessee, alla Houston, cioè intanto metti in campo una difesa tale per cui per gli avversari sia un incubo. A livello collegiale, se parti così, parti 10-0. Poi vediamo di segnare, siccome poi Iowa State, come hai ricordato, ha il tiro da tre, magari sarà un divago, ma ce l'ha. Ha comunque dei giocatori e è coesa, a quel punto poi le vittorie arrivano, ha perso di fatto contro la miglior Connecticut della stagione, Iowa State non è imbattibile, però è una squadra super solida, sarà un bel test per Kansas, vedo Kansas.
Ottimo, ottimo, mi fai solamente felice. E andiamo a toccare il discorso North Carolina, Virginia ed ACC, perché i Cavaliers in casa hanno trovato un 5 minuti in cui hanno ribaltato la partita dopo che North Carolina, come hai detto te, era riuscita a rimanere in piedi dopo l'infortunio, praticamente dopo un minuto di Becott. Ti chiedo, se questa partita ci ha detto qualcosa di Virginia, secondo me alla fine no, conferma il fatto che la difesa c'è, nonostante non sia d'elite, perché stiamo parlando comunque per Kempom del numero 18 della nazione, e non sono numeri che solitamente si vedono a Virginia, perché solitamente è sempre in top 5 o cose così, e ci dice che Virginia comunque si deve affidare molto alle soluzioni di Vanderpass, che è stato decisivo, ma anche al tiro di McNeely, che è arrivato nei momenti più importanti, perché poi i vari Clark, Franklin, Beekman non è che hanno poi così tanti punti nelle mani. Ma io ti dico, su North Carolina, secondo me è una squadra che funziona meglio con i giocatori reclutati da Davis, nel senso che i grandi problemi di North Carolina di quest'anno vengono dalla gestione dei possessi dei vari Davis e Caleb Love, e anche in parte dalla tenuta difensiva. E secondo me stanotte ha giocato molto bene Jalen Washington, che è il centro che ha sostituito Becott, soprattutto nel primo tempo, e anche DeMarco Dunn ha fatto vedere qualcosina, che sono i giocatori più giovani del roster. Quindi ti lancio questa provocazione: North Carolina gioca meglio con i giovani?
Ah, sono d'accordo, tra l'altro avrei voluto dirlo, sono contento che tu abbia aperto questa finestra, perché Jalen Washington ha mostrato di essere un giocatore potenzialmente da North Carolina, e hai ragione, l'infortunio di Becott gli ha aperto sostanzialmente una strada. North Carolina non gioca un bel basket, a me spiace per Hubert Davis, che ha la mia simpatia umana, ma non gioca un bel basket di fatto. Sembra sempre, soprattutto nei momenti quelli complessi, che RJ Davis o Caleb Love cerchino dietro un blocco lo spazio per un tiro da tre. Caleb Love nel finale con Virginia ha ficcato due triple insensate, lui il potenziale per farlo ce l'ha, ma prende dei tiri, all'italiana diremo sono tutti tiri ignoranti, e come si sa, di tiri ignoranti ne puoi prendere un paio a partita, non puoi giocare, come dire, una carriera intera sui tiri ignoranti, perché poi la statistica ti punisce. Hai ragione che Virginia di fatto però l'ha portata a casa, perché nel secondo tempo ha messo tutte le triple che erano uscite nel primo. Le ha messe, credo abbia segnato 6 triple, 5 nel secondo tempo, ne aveva segnata solo una nel primo tempo, e questo comunque l'ha aiutata molto, perché una tripla di Vanderplas, soprattutto le triple di McKinley che hai citato, hanno cambiato tanto la partita, hanno fornito finalmente i punti che Virginia non riusciva a fare. Anche Virginia sicuramente con la sua difesa è tosta, la vedo una squadra sempre però secondo me ha una difesa, ma un qualcosa meno delle citate Houston, Iowa State o Tennessee, qualcosa meno in attacco. North Carolina adesso bisogna capire cosa succederà senza Becott. Per Washington può essere sicuramente una bella vetrina, però Becott oggi è un giocatore che sposta tanto per maturità, da tanti punti di vista. Senza di lui, grande punto interrogativo, perché Washington comunque è ancora acerbo, potenziale ce l'ha, ma è ancora acerbo.
Esatto, poi viene da un infortunio al crociato che ha rallentato il suo ingresso nelle rotazioni di North Carolina, ed è un freshman, e si è visto poi nel secondo tempo come il suo impatto è andato a calare. E quindi, Manu, arriviamo alla seconda notizia che avevamo individuato nella notte, ovvero la nuova sconfitta di Kentucky. In settimana è anche uscita la voce per la quale Texas potrebbe aver fatto una telefonata a Calipari, poi Calipari ha negato, però è segno di un rapporto tra Calipari e Kentucky che si sta un po' sfaldando dopo l'iniziale, non so, incredibili primi 7-8 anni in cui arrivavano Final Four praticamente ogni anno, anche quando in regular season si andava male, si trova sempre una quadra sul finale di stagione. E qua ci stiamo, secondo me, avvicinando a non una stagione dal record negativo come quella del 2020-2021, ma forse una stagione al 50%, visto quanto è forte la SEC e visto che sabato poi andrà a Tennessee, che, come hai detto bene te, probabilmente è la squadra più convincente di tutta la Division 1. Che futuro ha Kentucky in questa stagione? Che futuro ha Calipari? Perché davvero lo possiamo mettere in discussione?
Allora, beh, sì, si può mettere in discussione. Sono usciti degli articoli nelle ultime settimane molto interessanti. È uscito un approfondimento su The Athletic molto interessante, che dice che sostanzialmente il gioco è evoluto e Calipari no, che gioca sempre lo stesso basket, che rende per gli avversari molto prevedibile l'attacco di Kentucky, e quindi rende Kentucky molto prevedibile. I giocatori di Kentucky non riescono a brillare tanto quanto poi brillano al di fuori di Kentucky, cioè in NBA, perché poi Calipari, ricordiamolo, come prima e principale caratteristica ha la sua abilità di recruiting. Oggi sostanzialmente Calipari è lì per il recruiting, cioè per il fatto che ogni anno, se prendiamo i primi 10 giocatori della ESPN 100, cioè il ranking che valuta i migliori giocatori in entrata dalle high school, di solito Calipari di quei 10 migliori, 2 o 3 ogni anno riesce a portarli a Kentucky, a volte anche di più, e questo lo rende, fa crescere l'hype su Kentucky. Attendere, secondo me, il discorso va fatto, perché uno, i risultati non lo stanno premiando, due, comunque l'epoca degli one and done probabilmente finirà, cioè molti di questi grandi talenti già adesso stanno scegliendo di fare un anno di purgatorio, non in NCAA, prima di andare in NBA. Attendere, andranno direttamente in NBA, come sappiamo la regola, il vincolo di età è stato tolto da parte dell'NBA, quindi potranno direttamente essere reclutati dall'NBA giocatori di 18 anni che oggi dovevano andare al college. Sicuramente il punto di domanda su Calipari c'è. 10 anni fa il suo stile di gioco e i suoi recruiti gli garantivano, diciamo, di essere un re. Oggi un po' meno, anche perché il problema è che reclutando così bene poi le aspettative sono molto alte, ma come insegna anche Coach K di Duke, che era più bravo di Calipari in questo, allenare i giovani poi è complesso. Lo vediamo, le squadre poi che funzionano a livello collegiale sono quelle che hanno giocatori di sistema più rodati, magari che devono fare tutte le grandi del college, Virginia, Gonzaga, la stessa Tennessee. Sì, ogni tanto fanno giocare qualche freshman, ma hanno giocatori che vengono tenuti in ghiacciaia, vengono fatti maturare, gli viene insegnato come si difende, gli vengono insegnate alcune regole, e poi magari al secondo o terzo anno esplodono, e in quel modo sono molto utili e riescono a fare ancora più male a livello di college. Per Kentucky è una bella sfida. Penso che prima o poi questo matrimonio finirà, a meno che Calipari non tiri fuori qualche coniglio dal cilindro. Il suggerimento, e qui chiudo, che molti dicono è che Calipari oggi dovrebbe essere così furbo da cercare qualche assistente allenatore innovativo, nuovo, da cui attingere idee, soprattutto per l'attacco, perché non può più solo pensare che corpi atletici e tanta corsa risolvano le partite al college.
1, 2, 5 e 9 sono i prossimi recruit di Kentucky per la prossima stagione, quindi ha ben 4 giocatori in arrivo che vengono dalla top 10 di ESPN. Difficile, questo per dire che sarà difficile, molto difficile, che Kentucky e Calipari finiscano il proprio rapporto quest'anno. La panchina di Texas probabilmente andrà altrove. Però è sicuramente un discorso da fare come post 2015, che è l'anno dell'ultima Final Four di Kentucky, Calipari non si è riuscito più ad avere il colpo neanche più a marzo, visto che non sono arrivate più Final Four, ha perso diverse partite nella March Madness che gli contestano, l'ha persa da favorite, e ora stanno anche iniziando ad arrivare regular season di scarso livello come questa e quella di due anni fa. Su basketballnca.com trovate le nostre pagelle di lunedì, in cui vi raccontiamo la squadra più calda della nazione, che è Kansas State, di coach Jerome Tang, che alla sua prima stagione da capo allenatore sta facendo praticamente un miracolo. Anche stanotte hanno vinto, sono trascinati da due giocatori molto divertenti e molto college basketball, come Marquise Norwell e Keontae Johnson. E al momento sono ancora imbattuti in Big 12. Stanotte Villanova ha perso, così facciamo anche il conto delle delle grandi che si sono intristite. Stanotte tantissime partite ci sono, perché abbiamo ben tre scontri tra squadre del ranking: Alabama numero 4 che va a visitare Arkansas, UConn numero 6 che va a visitare la numero 25 Marquette, e TCU e Texas che si sfidano ad Austin. Manu, tra queste tre partite quale ti vedrai, o quale consigli ai nostri?
Sicuramente TCU Texas.
TCU Texas. Io avrei consigliato Alabama Arkansas, però probabilmente si ha ragione Manu. TCU e Texas sono due squadre più squadre. Arkansas è ancora un po' in fase di definizione. Vedremo se prima o poi Nick Smith riuscirà ad avere continuità, mentre Alabama sta cercando di migliorare il suo record, perché non è mai stata sopra la posizione numero 4. Quest'anno l'ha agganciata, e secondo me ha tutto per fare una stagione
per salire almeno più della 4. Sì,
esatto. E diciamo che la SEC è davvero davvero profonda. Stanotte LSU e Florida, che sono due squadre che magari si giocano il posto al torneo, potrebbero essere due squadre da bolla, possono essere due squadre che magari fanno anche qualche upset interessante. Per la puntata di oggi è tutto, continuate a seguirci, vi faremo sapere se Fante ha preso sì o no il posto a Texas. Noi siamo molto convinti, siamo i suoi agenti, riusciamo a trovare gli agganci praticamente dappertutto, su Twitter, Instagram e Facebook, per i recap giornalieri su quello che succede nel mondo della Division 1 tra italiani. C'è il buon Picarelli che ha messo una tripla decisiva nel weekend, tra europei che ce ne sono davvero tanti che stanno giocando molto bene in questa stagione. Manuel Follis è il vostro riferimento nella vita, o almeno il mio sicuramente, quindi ciao Manu.
Cambia vita.
E un saluto anche da Pablito, ci sentiamo settimana prossima. Buona Madness a tutti.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.